Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Per il nostro studio di questa mattina voglio continuare e concludere quello che abbiamo iniziato la volta scorsa, lo studio del tema della spiritualità all'interno dello studio più ampio che stiamo facendo sul conto del movimento carismatico. Se siete di visita, lasciatemi dire che abbiamo fatto una pausa nello studio piuttosto allargato di Prima Corinzi e tra un paio di settimane ricominceremo lo studio del 14° capitolo di Prima Corinzi per concludere il libro. Ma nel frattempo, visto che molti di voi sono così curiosi ed hanno bisogno di approfondimenti, visto che gli anziani mi hanno diretto a questo, abbiamo iniziato uno studio sul movimento carismatico così come lo vediamo nella Chiesa di oggi e nel mondo di oggi. E questo aspetto particolare del movimento carismatico, il tema della spiritualità, è l'argomento che abbiamo iniziato la settimana scorsa e che continueremo a completare questa mattina. Ora, vi ricorderete che la settimana scorsa abbiamo iniziato a studiare la questione della vera spiritualità, perché è un tema molto importante all'interno del movimento carismatico e dintorni. Abbiamo presentato una definizione chiara e biblica della vera spiritualità e l'abbiamo poi confrontata con quella che i carismatici hanno insegnato o insinuato nella loro posizione su questo tema. La volta scorsa abbiamo cercato di dimostrare che i carismatici dicono o sottintendono, anche se a volte non sono disposti a dirlo, certamente lo insinuano, ma tramite il loro approccio esperienziale della vita cristiana, affermano che se si ha un certo battesimo, se si riceve un certo battesimo, se si parla in una certa lingua, se si ha una certa esperienza estatica, quella ti eleva automaticamente ad un livello di spiritualità. Mia moglie è cresciuta in ambienti carismatici pentecostali e questa settimana mi ha detto che una sorta di situazione standard che le persone che hanno ricevuto l'esperienza e le persone che hanno ricevuto le visioni o che stanno parlando o che hanno parlato in lingue sono considerate come cristiani di primo livello o come cristiani spirituali, mentre gli altri sono un po' lasciati a sé in una categoria diversa, in una base di seconda classe. Ed abbiamo visto che quando si fa dell'esperienza tutto e la ricerca dell'esperienza diventa tutto e poi si aggiunge una certa esperienza estatica o un certo battesimo o quello che sia, automaticamente si viene considerati come spirituali e quindi abbiamo mostrato com'è che rispetto alle scritture non è così. La Bibbia non fa mai alcun collegamento tra i doni spirituali, le visioni o le esperienze e la vera spiritualità. Quel collegamento non è biblico. E la scorsa volta abbiamo visto che la vera spiritualità non è il risultato di un'esperienza o di un dono o di un qualcosa del genere, ma è il risultato di un camminare momento per momento nello spirito. E questo è il vero problema. La vera spiritualità si presenta quando camminiamo nello spirito. Ed abbiamo dimostrato che la posizione carismatica di una spiritualità esperienziale, istantanea, spettacolare, non può essere sostenuta biblicamente. Abbiamo quindi detto che la spiritualità è sinonima con il camminare nello spirito, il che include due cose. Vediamo se vi ricordate, il ricevere la parola di Dio ed il metterla in pratica, in obbedienza. Quando riceviamo la parola e la viviamo con obbedienza, a quel punto camminiamo nello spirito. E quello è il vero standard biblico. Abbiamo visto che la vera spiritualità non si traduce necessariamente in un'esperienza, non si traduce in un'estasi, in una visione o una rivelazione, in qualcosa di soprannaturale, ma la vera spiritualità risulta nel grazie del cuore, perché in Galati 5:22 ci viene detto che il frutto dello spirito è non doni, lingue, segni o prodigi, ma cosa? Il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, mansuetudine, bontà, fedeltà, umiltà ed autocontrollo. Quello è il vero frutto dello spirito, quello è il prodotto vero della vera spiritualità. I carismatici però sostengono che la vera spiritualità si basa sull'esperienza e che le questioni relative alle esperienze più grandi non sono compatibili con le scritture e quindi dobbiamo tornare a quello che insegna la Bibbia. Ora voglio che prendiate la vostra Bibbia mentre inizieremo questa mattina e voglio che veniate con me al Salmo 85, perché il Salmo 85 ci fornisce un testo molto utile per valutare la vera spiritualità o il vero risveglio spirituale. Questo è il test con il quale possiamo giudicare la vera spiritualità. Ora vi ricorderete che in 1 Corinzi capitolo 3 Paolo disse ai Corinzi: non ho potuto scrivervi come a spirituali, ma come a carnali. In altre parole, ho dovuto trattarvi come persone carnali. Perché? Perché non potevate ricevere la parola e stavate vivendo in divisioni, lotte, contese, robe del genere. In altre parole, a Corinto mancavano due cose. Non ricevevano e non potevano ricevere la parola e non la stavano vivendo. L'assenza di quelle due cose implica la carnalità. Al contrario, la presenza di quelle due cose implica spiritualità. Quindi la spiritualità è il ricevere la parola di Dio ed il viverla in obbedienza, il che è un qualcosa di basico, fondamentale. Allora, questo lo vediamo nel Salmo 85. Fondamentalmente si tratta di una preghiera per il risveglio. È una preghiera affinché la spiritualità vera esista tra il popolo. È una supplica da parte del salmista a Dio affinché egli porti un vero risveglio spirituale. Il versetto chiave sarebbe il versetto 5, che dice: sarai adirato con noi per sempre, prolungherai la tua ira d'età in età, non tornerai forse a darci la vita perché il tuo popolo possa gioire in te? In altre parole, Dio, abbiamo ricevuto il tuo castigo, abbiamo vissuto l'esilio, abbiamo subito tutto, e ora, oh Dio, vogliamo un risveglio, vogliamo vedere la tua mano benevola, vogliamo che la vera spiritualità prenda il posto della disobbedienza che ha portato il castigo. E quindi si tratta di una richiesta per un vero risveglio, una richiesta di santità autentica che attanagli i cuori del popolo di Dio. E tale richiesta mette in luce gli elementi fondamentali del risveglio. I primi 7 versetti costituiscono una sorta di preghiera per un vero risveglio, e poi dall'8 al 13 ne vediamo gli elementi. Ora, non li studieremo tutti, ma permettetemi di mostrarvi solamente le due cose che costituiscono il vero risveglio. Versetto 11. La verità germoglia dalla terra e la giustizia guarda dal cielo. Ora, lì ci sono due frasi, giusto? La verità germoglia dalla terra e la giustizia guarda dal cielo. Ci sono due cose che accompagnano sempre il vero risveglio. La verità e la giustizia, sempre. Questi sono i temi. La verità e la rettitudine. E queste due cose sono di fatto il tema di questa parte conclusiva. Potete vedere la menzione della giustizia al versetto 10, potete vedere la menzione della rettitudine che si presenta davanti a Dio e che ci metterà sulla via dei suoi passi nel versetto 13. Quindi la giustizia è parte integrante della vera spiritualità o del vero risveglio. La santità e la rettitudine, segnatevi questo, accompagnano sempre l'opera dello Spirito. Questo è molto elementare. In Ezechiele, giusto per darvi un'illustrazione di questa cosa qui, nel 36esimo capitolo di Ezechiele, ci sono molte illustrazioni di questo punto, ma questa potrebbe esservi utile, ma in Ezechiele 36:27, ascoltate, ok? Ascoltate e basta. E metterò il mio spirito dentro di voi, va bene? Questa è una grande promessa di spiritualità che deve venire. Metterò il mio spirito dentro di voi, ora guardate cosa succede, e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi ed osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Ora, ascoltate qui, la vera spiritualità è il risultato della vera opera dello spirito, non è un'estasi, non è una certa rivelazione, non si tratta di una qualche visione, né è una certa esperienza, ma è l'obbedienza della rettitudine. Vedete il punto? È il camminare nella verità di Dio, è il camminare nei suoi statuti ed è l'osservare le sue prescrizioni e metterle in pratica. Versetto 31 dice, stesso capitolo: allora vi ricorderete delle vostre vie malvagie e delle vostre azioni che non erano buone ed avrete disgusto di voi stessi a motivo delle vostre iniquità e delle vostre abominazioni. Allora, ascoltate qui, miei cari, la vera spiritualità si traduce sempre in rettitudine o in santità e si tratta di una cosa composta da due parti. Per un lato è la ricerca dei comandamenti di Dio e per l'altro lato è la ripugnanza, il disprezzo o l'odio del peccato. E dove c'è una vera spiritualità ci sarà sempre quella ricerca della rettitudine che porterà con sé un'ansia profonda ed un senso di convinzione nei confronti del peccato. E in molti casi quello è qualcosa che non vedo in ciò che sta succedendo al giorno d'oggi nel nome della spiritualità nel momento carismatico. Ci sono molte risate, molto divertimento, molta felicità e molta frivolezza, ma non so se vedo quello che accompagna la vera spiritualità, o se è un senso profondo di condanna del peccato in una certa ricerca della vera santità, un desiderio di obbedire ai comandi di Dio e di camminare in essi. Quella è la vera spiritualità. Questo è il cuore della questione. Le persone ricolme di spirito perseguono la rettitudine con un senso ardente di condanna e di peccato, così che dove lo spirito è all'opera c'è gioia, ma c'è anche un dolore profondo. Questo è il cuore della vera spiritualità. Quando lo Spirito di Dio discese a Pentecoste, ci viene detto che migliaia di persone furono colpite con punte nel cuore, gridarono la miseria della loro colpa. Cosa dovremmo fare? E non credo che nessun vero cristiano potrebbe mai vivere in questo mondo senza provare un profondo dolore per la propria angoscia, dolore, il proprio peccato, e quel fetore dell'immoralità riempie le sue narici. L'uomo ricolmo di spirito non può essere sempre felice, felice, felice. E sapete una cosa? A volte non corrisponde a quello che vedo praticato nel nome dello Spirito Santo. Come disse un autore, non è lo Spirito divertente, è lo Spirito Santo. E temo che quando guardo, ad esempio, sul canale 40 o dove sia, e vedo questa frivolezza, questa superficialità, o questo essere felice, felice, felice ogni volta, e questo continuo sorridere, tutto è sempre così meraviglioso, e temo che non capiscano due cose. Uno è il senso della condanna del peccato, e due è la perdizione del mondo che li circonda. Altrimenti non potrebbero essere sempre così felici, felici, felici. L'Apostolo Paolo disse, ho una tristezza continua ed afflizione di cuore. Vedete? Quello è l'equilibrio. Certo c'è gioia, ma la gioia è nel profondo, e molto spesso ciò che si trova alla superficie è il dolore per la colpa, per il peccato e la preoccupazione. E credo che se stessimo assistendo veramente ad un vero risveglio nel nostro paese, credo che se stessimo vedendo veramente la vera spiritualità in questo presunto movimento carismatico dello spirito, se si trattasse veramente della vera spiritualità, cioè ci sarebbero pianti come pianse Cristo, ci sarebbe il fluire delle lacrime causato dallo Spirito Santo, invece di battere le mani, penso che ci staremmo battendo il petto e i nostri lamenti riempirebbero le strade come riempirono le strade di Ninive nei giorni di Giona, quando lo Spirito di Dio portò un vero risveglio. Io non vedo il vero risveglio nel venire a Gesù e sperimentare un viaggio di piaceri. No, il vero risveglio è quello che porta l'individuo a battersi il petto, percepire profondamente il proprio peccato e perseguire la santità. Walter Chantry disse: non si può dire che tutti coloro che entrano nei ranghi carismatici lo facciano con il desiderio di conoscere Dio e di avanzare nella purezza della vita. Il di più da Dio, e cito, che molti stanno cercando, il di più da Dio che molti stanno cercando è la libertà dei problemi terreni. Laddove i doni stessi sono al centro dell'attenzione, si suggerisce che lo Spirito curerà tutti i mali ed appianerà tutte le asperità lungo la via della vita. Ed in nessun luogo questo è così evidente come nell'enfasi popolare sulla guarigione. L'impressione che il Vangelo completo dà al credente medio è che Dio non vuole che il suo popolo soffra in questo mondo. Se solamente i cristiani crederebbero, gli uomini ricolmi di spirito possono guarire da tutto. Le sofferenze sono dannose ed indesiderabili per il cristiano, e qui c'è la vita caramellata che garantisce l'estrazione di tutti i sapori amari. E seppur molti parlano di offrire le loro menti a Gesù e di esplodere in esperienze varie dello spirito per trovare la felicità, abbiamo sentito poco, troppo poco interesse sobrio verso la santità. Fine della citazione. Da ragione. Non siamo solamente un gruppo di persone alla ricerca della felicità, non è vero? Dove c'è il vero risveglio, ci sarà anche la ricerca della santità, della rettitudine, ci sarà una profonda convinzione bruciante del peccato ed un desiderio ardente di obbedire agli statuti di Dio. E questa è la parte che vedo mancare. I veri cristiani non cercano la vita caramellata, confessano come Davide nel Salmo 119:71: è bene per me che io sia stato afflitto. La spiritualità non è composta da esperienze, da segni, da miracoli, da felicità, eccetera, eccetera, ma di fatto è più vicino all'opposto di tutto quello. Charles Spurgeon disse: la più grande benedizione terrena che Dio può dare a ciascun di noi è la salute, con l'eccezione della malattia. Mi piace quella frase. La malattia è stata spesso più utile ai santi di Dio, dice, di quanto le sia stata la salute. Se alcuni uomini che conosco potessero essere favoriti solamente da un mese di reumatismi per grazia di Dio, quelli li addolcirebbero meravigliosamente. Non augurerei mai a nessuno un lungo periodo di malattia e di dolore, ma un colpo di scena di tanto in tanto si potrebbe quasi chiedere. Una moglie malata, una tomba appena preparata, la povertà, le calunnie, l'affondamento dello spirito potrebbero insegnare lezioni che non si possono imparare così bene da nessun'altra parte. Le prove ci spingono alla realtà della religione e le nostre afflizioni ci vengono incontro come benedizioni, anche se si accigliano come maledizioni. Fine della citazione. Ha ragione. Vedete, dove c'è la vera spiritualità, dove c'è un vero risveglio, la rettitudine guarda dal cielo e Dio conduce il suo popolo lungo i passi della rettitudine, non verso la simpatia, l'allegria o la frivolezza, ma la rettitudine, la santità e la vera spiritualità. Il secondo elemento però della vera spiritualità nel Salmo 85, di cui vi ho anche parlato la settimana scorsa, si trova nel versetto 11. La verità germoglia dalla terra. Il secondo elemento di un vero risveglio è che la verità, che viene e si presenta improvvisamente dappertutto, tutto ad un tratto c'è un impegno grande e profondo verso la verità. Il secondo principio per misurare l'opera dello Spirito è la verità. Dopotutto, nella Bibbia, egli viene chiamato lo Spirito di che cosa? Lo Spirito della verità. E dove c'è un vero risveglio, c'è la ricezione della verità e c'è il viverla in un comportamento di rettitudine. Questo è quanto, gente, non ha nulla a che fare con doni, segni, le estasi, meraviglie, visioni, rivelazioni varie. Quando ci fu il risveglio ai tempi di Neemia, Neemia capitolo 8, versetto 1, inizia dicendo cosa? Portate il libro. Una volta che portarono il libro, iniziò il risveglio, ma non inizierà mai in nessun altro modo, in nessun'altra epoca. E non ci possono essere persone con una falsa dottrina sullo Spirito Santo che producono il giusto tipo di risposte nei suoi confronti. Non si può. Non si può avere una vera spiritualità con una teologia errata. Ci deve essere la verità qui sulla terra, prima di tutto, e poi la giustizia discenderà dal cielo. Questo è quello che il Salmo 85 ci sta dicendo. E la vera spiritualità sarà caratterizzata da un senso profondo di devozione alla parola di Dio ed una convinzione profonda di peccato e del desiderio di vivere in santità. L'esposizione biblica, l'istruzione biblica, sono l'opera dello Spirito. Efesini 5,18 dice: siate sempre ricolmi di Spirito. Colossesi 3,16: o che la parola di Cristo dimori abbondantemente in voi. E quelli sono due passi paralleli, se li studiaste lo sapreste. L'essere colmi di spirito è la stessa cosa del far sì che la parola dimori abbondantemente in noi, vedete? Si riceve la parola, la si vive e quello porta alla vera spiritualità, il che non ha nulla a che vedere con l'esperienza carismatica. Quindi cosa abbiamo imparato? Permettetemi di riassumere il tutto, ok? La settimana scorsa abbiamo detto che tutti i cristiani, tutti i credenti sono spirituali da un punto di vista posizionale. Abbiamo detto che non tutti i credenti ne vivono all'altezza da un punto di vista pratico, ma che Dio vuole che viviamo uno stile di vita spirituale e che è uno stile di vita che consiste nel ricevere la parola di Dio e nell'obbedirle, e che l'ultimo fine della spiritualità è l'essere come Gesù Cristo, che non ha nulla a che fare con un dono, con un'esperienza, un battesimo, un sentimento. Il risultato è l'obbedienza, è il non soddisfare la concupiscenza della carne, e questo rende il cristiano umile e mite piuttosto che orgoglioso, gli dà un senso profondo dell'ineguatezza e di miseria verso il peccato, produce un impegno nei confronti della parola di Dio, equilibra la sua gioia con la convinzione del peccato, e quella è la vera spiritualità. Questo è quello che Dio desidera. Perché ci sono così tanti risvegli, tra virgolette, in America, che però non si manifestano con queste caratteristiche. Ora però voglio aggiungere una nota molto importante per concludere questo tema della vera spiritualità, e questo è molto importante, voglio che mi ascoltiate bene, perché ho aspettato molto tempo per dirlo, molto tempo. In virtù del fatto che i carismatici hanno una posizione sbagliata, errata sulla spiritualità, sono caduti nel problema di innalzare le persone sbagliate. Capito il punto? In altre parole, quando i criteri diventano le esperienze, più fantastiche e eccitanti sono le esperienze, più possibilità si hanno di diventare super santi. Capite? Le persone veramente spirituali, alcune delle quali sono, certo, facciano parte del movimento carismatico, ma le persone veramente spirituali, che stanno ricevendo la parola nel modo migliore in cui viene data, nel modo migliore in cui possono capirla, stanno cercando di vivere in obbedienza nel modo miglior possibile, le persone veramente spirituali nel resto della Chiesa che ricevono la parola e la vivono, vedete, loro vengono messe in secondo piano perché non hanno nulla da dire. Perché in un mondo esperienziale, in cui l'esperienza è tutto, la persona che sale in cima è quella che ha la storia più bella da raccontare, non è vero? Quindi le persone sbagliate vengono innalzate. E se hai una grande storia da raccontare, ci arriverai? Oh, sarai inviato in televisione, scriverai un libro, riceverai tutto, particolarmente se sei pure famoso, in un certo senso. Quindi se riesci ad aggiungere alla tua esperienza una certa dose di fama, sei davvero a posto. Questo però è davvero triste. Abbiamo creato un mucchio di celebrità cristiane. Io le chiamo santi superstar. Loro sono i modelli, i portavoce, le autorità del cristianesimo. E così è iniziato un culto verso le celebrità. Sapete, pensavo che avessimo imparato la lezione. Mamma mia, la Chiesa 15 anni fa fece la stessa cosa con i personaggi di Hollywood. Prendeva tutti i personaggi di Hollywood che si dichiaravano salvi e li presentava come i grandi propagatori della fede cristiana, e lì si dava l'opportunità di testimoniare, di cantare qui o di apparire lì, e quella era la grande cosa, il che era veramente tragico ovviamente. La nostra chiesa, c'era un uomo che faceva parte di quel gruppo, è stato pubblicizzato, che era diventato un oratore, un cristiano famoso, che aveva agito dappertutto, che aveva detto di tutto e di più, aveva un sacco di credenziali e così via. La sua vita però andò a rotoli, venne qui a Grace, aveva quasi qualcosa come 42 anni, portò con sé la sua famiglia, finì nell'oscurità, dietro le quinte, nel senso che venne qui ad imparare la parola di Dio. Rimase con noi solamente un anno e poi morì di cancro terminale. Io ero lì in ospedale accanto a lui, mentre stava tossendo sul ciglio della morte. Mi disse, John, mi disse, è terribile quello che mi è successo, è terribile, è una cosa tragica. Hanno rovinato la mia vita sfruttando la mia testimonianza perché ero conosciuto. Vedete, è una cosa tragica. Pensavo che l'avessimo imparato, ma non è così. Sta succedendo ancora. Abbiamo le persone sbagliate che vengono innalzate e messe su piedistalli per essere i portavoce del cristianesimo invece delle persone veramente spirituali. Gli speciali televisivi realizzati da personalità cristiane presentano un flusso costante di superstar cristiane. Quando uno di loro viene salvato, mamma parte la fila per prenotarlo per il grande evento qui e lì. Stavo ascoltando in un programma televisivo una sera e il pastore disse «Vogliamo iniziare una nuova chiesa?» E disse questo, cito, sarà una chiesa fondamentale, conquistatrice di anime, ferma sulla Bibbia e ci incontreremo a Costa Mesa. E questa domenica il nostro ospite speciale sarà la star, e lo nominò. Ed io ho pensato, che roba è questa? Il vostro ospite d'onore speciale, la star? Un'altra chiesa aveva una star cristiana che si faceva pagare $5,000 a sera per venire in chiesa. Sono molti che ricevono 5,000 e quindi lo volevano e quindi iniziarono a vendere i biglietti per il culto della domenica sera. Sapete che ci sono diverse agenzie pubblicitarie che mensilmente mi contattano, mi mandano l'elenco delle persone disponibili con i prezzi che vanno dai 500 ai $5,000 a notte per avere un cristiano famoso presente in chiesa. L'unica cosa che mi viene in mente è 1 Timoteo 5,17 che se vuoi dare via un sacco di soldi, lo sai che dovresti darli? Dice, agli anziani che governano bene sono quelli degni di doppio onore, soprattutto quelli che lavorano nella parola e nella dottrina, vedete? Chi è che innalza Dio? È diverso da chi innalziamo noi, no? Una chiesa battista del centro-ovest che conosco ha una Hall of Fame cristiana ed in quella Hall of Fame, nel lato della chiesa, ci sono le foto dei 10 cristiani migliori attuali. Quelli sono le loro superstar, ed è vero. Le riviste cristiane presentano star del cinema, cantanti, atleti, politici convertiti e li trasformano in celebrità in cui viene dato un pulpito in tutto il paese. Ed è tutto nella norma. L'anno scorso, ad una riunione di preghiera, si è diffuso un elenco delle 48 star cristiane per le quali si dovrebbe pagare. Ma vedete, la cosa triste qui, gente, è che tutta questa storia ha sostituito la fama con la spiritualità e le persone che guidano la chiesa non dovrebbero essere quelle più famose, ma quelle che camminano nello spirito e dalle quali Dio diede la responsabilità di guida, e questo è evidente soprattutto nella musica. Ci sono più persone che diventano famose nei circoli cristiani con la musica più che in qualsiasi altro modo, e la chiesa sta spendendo una fortuna per riempire le casse di quelle persone. Dalla mentalità del superstar e dei supersanti sono venuti dei risultati veramente tragici che si manifestano nei circoli carismatici ed altrove. Io posso veramente dirvi 5 persone o giù di lì che entrarono a far parte di questa roba qui ed uscirono direttamente dalla porta sul retro la loro fede nel disastro più occulto. Le celebrità di questo tipo finiscono per raccontare la loro esperienza e la loro conversione fantastica o il loro battesimo fantastico o la loro visione o quello che sia, e vengono quindi propagate, spinte a promuovere questo e a promuovere quest'altro e poi questo, e poi vengono incoraggiate a scrivere, scrivono libri hanno interviste, si presentano in TV, alla radio, vengono acclamati come grandi autorità spirituali. Sapete cosa dice la Bibbia in 1 Timoteo? Dice che se qualcuno è un novizio, non permettetegli nemmeno di servire ai tavoli della Chiesa. Proprio così. Vedete, non gli stiamo facendo un favore. È tutto sballato. Leggete 1 Timoteo 3, 6, 10, 1 Timoteo 5, 22, tutto lì. Roger Heidelberg scrisse un articolo nell'ultimo numero di Moody Monthly di questo mese, di maggio. Se non l'avesse scritto lui, l'avrei fatto io. Ma fu intitolato «Smettiamo di guadagnare sui convertiti». Ed ecco quello che dice. Supponiamo che Saulo di Tarso si sia convertito nel 1977 sulla US 60 in tragitto verso Denver. La sua esperienza di conversione avrebbe potuto svilupparsi fino a diventare il più potente esponente della dottrina cristiana che la Chiesa abbia mai conosciuto? Vediamo. Non appena la notizia di una conversione così drammatica avrebbe raggiunto i fili e l'associazione dei giornalisti, dello staff, delle riviste People, i cameraman dei giornali teatrali e televisivi, gli autori di servizi, i produttori radiofonici sarebbero scesi a Denver in massa di corsa. Quando il fratello Saul avrebbe riacquistato la vista, avrebbe visto una stanza affollata da quelle persone, l'uomo della rivista Christian Star, che avrebbe conteso per un servizio esclusivo con il redattore associato del Times, il direttore del programma televisivo Luci Celeste, che avrebbe cercato senza ombra di dubbi di superare l'agente di Incontro alla Stampa, nell'angolo Ananias sarebbe stato lì come agente di Saul, pronto a ricevere i contratti, prima del primo tramonto nella nuova vita di Saul, e gli sarebbe stato prenotato per apparire su ogni rete televisiva e radiofonica cristiana che fosse fuori, e a raggiungere in breve tempo si sarebbe trovato prenotato con mesi o anni in anticipo come attrazione principale dei raduni evangelistici in tutto il cristianesimo e le crociate evangelistiche. Movimenti giovani, persino le conferenze bibliche, gli striscioni recitano il capo dei rabbini ci racconta come si è convertito a Cristo. Un ebreo di fama mondiale predica Gesù. Saulo di Tarso, fariseo convertito, predica il suo primo sermone famoso, dal Sinedrio al Salvatore. Lasciamo che il nostro giornale del mattino riporti la notizia del fatto che Gloria Riccioli d'Oro, star principale televisiva e radiofonica, è diventata religiosa, così come lo dissero loro, e dissero che entro una settimana lo stesso giornale annuncerà la sua quarta apparizione nell'ora del risveglio nazionale della Via delle Perle o la sua affiliazione con l'epoca atomica del Gospel Team. Non temiamo le persone. Calciatori Serie A, bande di ballerini, contrabbandieri, re del crimine, quello che sia va bene, basta che il nome sia abbastanza grande da attirare l'attenzione e naturalmente che le conversioni sembrino reali. Per favore, non fraintendete la cosa. Ogni volta che una qualsiasi celebrità del mondo dello spettacolo, della politica o dell'omicidio invoca il Signore per la salvezza con sincerità, ci sentiamo come se stessimo superando gli angeli stessi. Il problema è che la nostra abitudine di spingere quelle celebrità convertite nei ranghi più importanti del cristianesimo evangelico molto prima che si sia dimostrato che siano qualificati spiritualmente. Perché il gruppo Gloria è stato selezionato per l'ora delle porte per Latin TV? Perché volevano il messaggio che era in grado di portare o per il valore di Gloria Riccioli d'Oro, ex star come titolo di giornale? Esposizione delle scritture o sfruttamento della celebrità? Poco si può dire in difesa di coloro che stanno sfruttando questi convertiti nominati per servire ai propri scopi essenzialmente egoistici. Ma che dire di coloro che vengono usati? Quale sarà il risultato di tutto questo nella loro vita? Nella frenesia del correre da un raduno evangelistico all'altro, poco tempo è disponibile per permettere alla loro esperienza di conversione di mettere radici e maturare una testimonianza arricchente e traboccante. Di conseguenza è probabile che questi convertiti facciano del loro meglio, raccogliendo alcune frasi pie in voga, mettendole insieme in una testimonianza scorrevole, inserendoci nel mezzo la storia della loro conversione, e tutto è pronto per lo spettacolo. Continuano a riprendere le loro battute fino a quando, col tempo, tutto il bagliore della conversione scompare, senza che nulla di nuovo possa sostituirlo, e quindi diventano attori impotenti che pronunciano le parole giuste, che si posano affascinatamente e del tutto inefficacemente su coscienze poco convinte, fine la citazione. Ed è triste che abbiamo iniziato ad esaltare le persone sbagliate. Sapete, se dite stasera faremo uno studio biblico e il pastore lo porterà, non succede nulla. Stasera però avremo la superstar tal dei tali. Ed il locale si riempie di gente, non è vero? Abbiamo tutti gli standard errati. La priorità intera è sbagliata. E sapete che oggi siamo persino arrivati al punto del cristianesimo in cui autentichiamo la nostra fede sulla base delle personalità che ci credono piuttosto che sull'apologetica biblica, non è vero? Difendiamo pubblicamente il cristianesimo sulla base della testimonianza di qualcuno che ci crede. Loro scrivono libri, loro danno testimonianze, loro raccontano le loro testimonianze ed appaiono in televisione. Quando è stata l'ultima volta che avete visto uno speciale televisivo che diceva ed ora avremo il reverendo tal dei tali, pastore di tal chiesa, che verrà a mostrarvi il perché il cristianesimo è vero dalla parola di Dio? L'avete mai sentito una cosa del genere? No, mai! Ed ora invece ecco che c'è! E poi tutti i fuochi d'artificio e le testimonianze. Ma vedete, non è che sono contrario alle loro testimonianze o al fatto che si siano convertiti, lodo a Dio per quello, ma il punto è che il cristianesimo non è vero perché loro ci credono, il cristianesimo è vero perché lo dice la Bibbia. Qualcuno deve insegnarlo. Non possiamo continuare ad autenticare la verità sulla base della personalità. Avete notato che le sette hanno iniziato a fare la stessa cosa? D'ora anche loro hanno le loro superstar che difendono il loro punto di vista negli spot pubblicitari e si fanno pubblicità ed è così che si deve vendere il caffè, ed è così che si vende il succo d'arancia, l'automobile o qualsiasi cosa vendibile, ed è così che stiamo vendendo il cristianesimo stesso. La celebrità lo stanno vendendo. E questo perpetua un cristianesimo incentrato sull'esperienza. Io l'ho sperimentato, è stato davvero soddisfacente per me, è fantastico. Allora perché non lo sperimenti anche tu? E così non fai altro che creare un approccio alla fede completamente esperienziale, invece di dire è vero, quindi è giusto che lo si accetti. Apostolo Paolo uscì e ragionò con loro a partire dalle scritture e dimostrò loro perché Gesù doveva soffrire e morire. E quando Gesù camminò in Luca 24 sulla strada per Emmaus, non disse loro: ora voglio che voi crediate a tutto questo, quindi vi darò alcune testimonianze meravigliose da alcune persone molto famose che ci hanno creduto. Cominciò da Mosè e i profeti e gli insegnò le cose riportate nelle scritture. Quanto è tragico quando lasciamo che sia l'esperienza a difenderci. Recentemente ho detto ad un editore, il vicepresidente di una casa editrice qui in America, gli disse: quando è che smetterete di difendere il cristianesimo sulla base delle testimonianze delle celebrità ed inizierete a pubblicare libri che lo difendano sulla base dell'autorità biblica? Vedete, si continua a portare avanti questa esperienza carismatica spirituale, ci sono tutte queste persone che si ergono come se fossero i leader spirituali della Chiesa e così facendo diventano i prominenti, coloro che attirano le folle, ma il fatto è che in molti casi potrebbero anche non essere veramente spirituali. Dobbiamo basarci sulla parola, e dobbiamo difendere la nostra fede con la parola, e dobbiamo ascoltare gli insegnamenti dotati, i teologi, le persone pie, perché loro sono coloro che parlano. Ascoltate, la Chiesa del Nuovo Testamento non aveva alcune superstar, non aveva alcune celebrità, non aveva alcuni media, non aveva espedienti da Madison Avenue, non aveva la radio né la televisione, ed impattarono il mondo strettamente sulla base delle persone pie che vivevano in una società empia. E sapete cosa disse Paolo ai Corinzi, no? Disse: non molti nobili, non molti potenti, erano solamente persone semplici. Ma tutto il cristianesimo però oggi è entrato nel mercato e noi abbiamo comprato la borsa del mondo e vendiamo il cristianesimo proprio come si vendono le sigarette, o come si vende il caffè, come si vendono i fagioli, come si vende qualsiasi cosa. Siamo diventati dei venditori ambulanti, dice Paolo in Primo Corinzi. Larry King ha scritto un articolo sulla rivista New Times il 3 settembre del 1976. Egli è un cinico non cristiano e voglio farvi sentire la sua valutazione del, tra virgolette, cristianesimo attuale. Non sono un grande appassionato del movimento di Gesù, una peculiarità che apparentemente mi pone fuori dal mainstream culturale di questi tempi. Il business di Gesù non è più confinato ai boschi dei barattoli di frutta e whisky. Non si può passeggiare per Washington Square Park e nel Greenwich Village senza che profeti tremanti e con gli occhi acuti ti propinino un sacco di retorica seccente su Gesù. La maggior parte di loro non ha la più pallida idea di quello che stanno dicendo. Io sono un vecchio studente biblico, cresciuto tra i battisti lavatori di piedi, e sono semplicemente sconcertato da quanto pochi dei gesuiti che mi hanno sollecitato conoscano le sacre scritture, né sono informati sulla storia delle religioni cristiane e non. Se si parla di guerre sante o si chiedono informazioni su come la versione di King James della Bibbia abbia avuto la meglio sui loro rivali, e tutto quello che si ottiene è uno sguardo vuoto e l'assicurazione generica che Gesù ti ama. No, la mia lamentela non è contro Gesù, ma contro coloro che abusano il suo nome. Ne ho abbastanza di allenatori di football delle scuole superiori che pregano nel suo nome per ottenere la vittoria, del club dei Lions che lo sollecitano a benedire la loro vendita annuale di scope, o di gente come John Bircher che lo supplica a tenere d'occhio i nordcoreani, e di criminali dal colletto bianco che rivendicano la loro conversione quando le porte della prigione sembrano incombere sul loro futuro. Il mio suggerimento più modesto è che forse un Gesù lavoratore, oltre che un papà supervisore, potrebbe essere meglio occupato a risolvere ingiustizie più grandi e non ha davvero bisogno delle ciance di preghiere egoistiche che facciamo. Non pretendo di sapere se Gesù avrebbe voluto questo o no, ma personalmente penso che abbia più classe di molti dei suoi agenti. Sapete, quando ho letto quell'articolo la cosa mi ha fatto molto male. Mi ha fatto davvero male. Che tipo di cristianesimo sta testimoniando questo ragazzo? Dov'è la santità in tutto questo? Dov'è la rettitudine? Dove sono le persone pie in queste situazioni? Tutto ciò che si vede è il cristianesimo di Madison Avenue. Tutto ciò che vede sono le nuove trovate. Tutto ciò che vede è la parte più bassa della cosa, è più economica, e non è riuscito a cogliere il punto. Dov'è finito tutto il resto? Vedete, abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo messo le cose sbagliate al posto sbagliato. Diciamo, beh, sì, ma funziona? Sento spesso persone dire, sì, ma funziona, molto spesso parlo di queste cose con le persone e mi viene detto, le risposte sono, ma funziona, guarda i risultati, guarda i risultati. La gente viene, la folla si presenta, noi predichiamo e la gente viene salvata, non c'è niente di male qui, guarda i risultati. Volete sapere una cosa? I risultati non significano nulla per me, in quel senso. Cosa vuol dire? Ascoltatemi, ok? Numeri 20:11, guarda, non cercatelo perché voglio parlarvi un pochino, va bene, ma numeri 20:11 dice che Mosè fu detto da Dio di fare che cosa? Di parlare alla roccia. Vi ricordate? Ma invece di parlare alla roccia, cosa fece? Mosè prese un bastone e la colpì. E voi potreste dire, Mosè, hai disobbedito, giusto? Assolutamente sì. E sapete cosa è successo quando colpì la roccia? Ottenne i risultati. L'acqua uscì. Però i risultati hanno forse giustificato la sua azione? Non da convincere Dio, perché Dio non gli permise mai di entrare nella terra promessa. Perse quell'occasione. Perché disobbedì a Dio, ricevette i risultati nella disobbedienza, però quello non è mai il criterio da seguire, mai. Quello che Dio vuole sono i risultati in base all'obbedienza. I risultati potrebbero anche arrivare nella disobbedienza, ma quello non cambia il fatto che la disobbedienza è pur sempre disobbedienza. Quindi diciamo, ci sono i risultati, ma quello non prova nulla. Cosa succederebbe se l'avessimo fatto nel modo stabilito da Dio? Non lo sappiamo perché non lo stiamo facendo. Ma chi sono i veri leader del cristianesimo? Chi è che ha veramente il diritto di stabilire l'andazzo della Chiesa? Vedete, se prendessimo l'esperienza come standard della spiritualità, allora chiunque abbia un po' di esperienza potrebbe risalire al primo posto, soprattutto se sono famosi. E così facendo si avrebbe un cristianesimo di marca Madison Avenue. Mamma, più la tua esperienza è incredibile, più velocemente gli editori ti corrono dietro per metterla in stampa. Nel mentre le persone fedeli, devote, siedono in disparte e si accontentano di quello che possono, mentre il resto si arricchiscono sulle spalle delle loro esperienze. Ora, forse potrei sembrare un po' amareggiato, ma non è mia intenzione esserlo. Sto semplicemente parlando allo spirito del nostro tempo. Chi sono i leader? Sono i neofiti, ex quello che sia, le celebrità, le personalità varie o le persone veramente spirituali? Pie. Ora voglio che... Devo dirvelo, ok? Questa è la cosa più importante che vi ho detto. Cioè, dimenticatevi tutto quello che ho detto, ma non di questo. Ricordatevi di questo, che andate a 2 Corinzi capitolo 10. Ve lo devo dire? Perché è da tanto tempo che volevo dirvelo e voglio che mi sentiate, va bene? Ascoltatemi. Seconda Corinzi, gli ultimi quattro capitoli di Seconda Corinzi, 10, 11, 12, 13, sono un'indicazione chiara dell'idea che si può diventare spirituali grazie ad una certa esperienza o che si è qualificati come leader spirituali perché si ha ricevuto una certa esperienza. Questi capitoli affrontano veramente la cosa. Lasciate che vi illustri questa scena, ok? Questa è una sezione affascinante la scrittura. Ascoltate qui, la città di Corinto, ovviamente Paolo fondò la chiesa, gli scrisse diverse lettere e servì nel corso degli anni, però nel frattempo arrivarono in città dei nuovi super apostoli. E nel capitolo 11, al versetto 5, Paolo li chiama super apostoli. Super apostoli. Arrivano in città e dicono, ehi ragazzi, noi siamo la nuova razza. Capite? Dio sta facendo una nuova opera. Dio sta facendo nascere un nuovo risveglio. La roba vecchia deve sparire. Questa è la nuova epoca. Vedete? Si presentano con la sbobba intera. E questo era il movimento carismatico di 2 Corinzi 10. Questi ragazzi arrivarono in città, erano i nuovi super apostoli, erano freschi, allora si lodavano da soli. Al capitolo 10, versetto 12, Paolo dice che si raccomandavano da soli. Capitolo 10, versetto 18, si riferisce a loro lodarsi. Arrivarono e si diedero la pacca sulla spalla e dissero, sì, noi siamo nuovi profeti, noi siamo nuovi apostoli, noi siamo i nuovi strumenti di Dio e siamo arrivati in città. Ed avevano esperienze, avevano visioni, avevano estasi varie, avevano carisma, avevano fascino. Ed avevano tutte quelle cose e così arrivarono e travolsero la chiesa di Corinto e la fecero cadere e dissero, oh, ci siamo noi, ragazzi, questi sono i super apostoli. E misero in dubbio la spiritualità di Paolo. Naturalmente, se volevano prenderne il sopravvento, dovevano minare il vero leader, Paolo. Quindi i corinzi volevano sapere perché Paolo pensava di essere ancora il loro leader. Perché Paolo pensava che dovessero ancora ascoltarlo? Guardate al capitolo 13, versetto 3, questa è la chiave dell'intera sezione, ok? Capitolo 13, 3 dice, dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me, ora fermiamoci lì, ma sta dicendo, visto che state cercando di ottenere una prova che io ho ancora il diritto di parlarvi, che sono ancora la voce di Dio, che sono ancora l'apostolo di Dio, che sono ancora il messaggero, visto che volete che ve lo dimostri, E stavano dicendo, oh, abbiamo questi nuovi tizi e wow, Paolo, hanno visioni, hanno esperienze statiche, wow, hanno certe rivelazioni, hanno fascino, hanno carisma, sono ligi, loro sono i nuovi apostoli e loro hanno le carte in regola e per quest'epoca, quindi Paolo, sai, ci chiediamo forse, magari sei un po' fuori moda, no Paolo? Quindi dice, volete prova che Cristo sta ancora parlando in me? Volete paragonarmi a loro? Qual era il loro criterio? Guardate al capitolo 12, versetto 1. Non è una cosa buona, tuttavia, verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Sta dicendo, ascoltate, se il vostro criterio sono le visioni e le rivelazioni, va bene, posso parlarne. Se questo è quello che vi interessa, persone super spirituali, rivelazioni, visioni, va bene, parliamone. Erano arrivati in città e raccontavano tutte le loro rivelazioni. Sapete cos'è che disse Paolo di loro nell'11:13? Disse, perché tali sono, cosa? Non sono super apostoli, sono cosa? Sono dei falsi apostoli, operatori di iniquità, che si tramutano in apostoli di Cristo. Non sono quelli veri? Non stupitevi se Satana stesso si è trasformato in un angelo di luce. Quindi se i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, quella non è una grande cosa. Questi non sono veri apostoli, questi sono apostoli di Satana. Si raccomandano a vicenda, si offrono da soli. Quindi Paolo all'11:5 dice, infatti, di non essere stato in nulla inferiore a quei sommi apostoli. Non sta parlando di Giacomo, Pietro, Giovanni, sta parlando di quei super apostoli che avevano visioni, rivelazioni ed esperienze mistiche. Sta dicendo, guardate, non gli sto dietro, non li metterò in secondo piano rispetto a loro, loro sono falsi apostoli. E come fai a saperlo? Versetto 4, infatti se uno viene a predicarvi un altro Gesù, c'è qualcosa che non va con loro. La loro dottrina non è corretta. Ora sapete cos'è che stavano dicendo? Stavano dicendo, hey, Paolo non può. Ah, non può, non può essere alla nostra altezza. No, 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 guardate al 10:10. Dissero, oh, le sue lettere sono, dicono, le sue lettere sono severe e forti. Oh, certamente scrive bene, sì, roba pesante. Sì. Ma la sua presenza fisica è debole e la sua parola è cosa da nulla. Il ragazzo è scialbo e parla male. Voglio dire, scrive roba pesante, però personalmente, un aspetto strano, non parla chiaramente. Non è all'altezza del nostro carisma o del nostro potere espositivo, la classe, il dono. Dicevano, oh povero vecchio Paolo. Deve difendersi da quei super apostoli, no? E sapete, oggi vedo un po' un parallelo qui, perché ci sono così tante persone che di fatto sono veramente pie, che però non sono riconosciute, eppure c'è un mucchio di nullità lì fuori, che però prendono le posizioni e le grandi superstar, stupiscono le folle. Quindi Paolo dice, ok, piacerebbe confrontarmi con questi, queste visioni, questa rivelazione, questa bellezza, questo fascino, questo carisma. Dice, mi piacerebbe, potrei parlarvi un po' di me, vorrei darvi le mie credenziali. Eccoli qui che arrivano, siete pronti? Capitolo 11, versetto 23. Sono loro servitori di Cristo? Parlo come uno fuori di sé, ovviamente. Sarcastico qui. Ecco le credenziali. Dice, sono più di loro. Più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte, dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno 1, 3 volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare ed in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche ed in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità, ed oltre a tutto il resto sono stato assillato ogni giorno dalla preoccupazione che mi vengono da tutte le chiese. Queste sono le mie credenziali. E se volete conoscere una delle mie più grandi esperienze di esaltazione, lasciate che ve le racconti. Versetto 32 dice, fui messo in prigione da Aretas, re di Damasco, e dovettero farmi uscire dalla finestra in una cesta, così scappai. Quindi lasciate che vi dia una delle mie credenziali più solide, ok? Ero un povero uomo, umiliato, umile, rannicchiato in una piccola cesta, fui calato nella finestra e scappai per salvarmi la vita. Roba grossa, no? Vedete, questo è proprio un tiro al bersaglio, non è vero? Paolo sta dicendo, avete sbagliato tutto, avete sbagliato tutto. Il vostro orgoglio stolto è prova sufficiente che non siete gli apostoli di Cristo. Avete sentito parlare delle gesta trionfali dei super apostoli? Lasciate che vi dica di me. Io sono stato calato giù da una cesta quando ero in prigione e scappai correndo per salvarmi. Grazie di testimonianza sciocca è quella. Vedete, il punto di Paolo è che non si sarebbe gloriato nella sua forza, ma in che cosa? Ma nella sua debolezza. Si può sempre riconoscere così un vero apostolo di Cristo, perché è proprio lì che si trova. Quando qualcuno si presenta e si gloria nelle sue visioni, nelle esperienze e nelle rivelazioni, in tutta quella roba lì, secondo quello che dice Paolo, lo si può cancellare via. Quindi potremmo dire, beh, ma l'ha detto lui, guardate al versetto 1, capitolo 12, certo che lo fece, ma... Amo questo, perché voglio che vediate anche questo fatto qui, ok? Dice, ora però lasciatemi andare alle visioni, alle rivelazioni. Voglio dire almeno una parola su quello, ok? Mi piace questo, dice. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo, non so, o se fu senza il corpo, non so, Dio lo sa. Questo è incredibile, avete capito il punto? Sta dicendo, oh sì, tornando alle mie visioni, alle mie rivelazioni, vediamo un po'. L'ultimo che ho avuto è stato circa 14 anni fa. 14 anni fa. 14 anni fa? Paolo? Non sei proprio... un buon carismatico. Devi essere colpito dallo spirito ogni settimana, amico mio. 14 anni fa, Paolo? Oh, sì. Non mi ricordo neanche se ero nel corpo, fuori dal corpo. Non riesco a ricordarmi bene la cosa. Infatti, non so neanche cosa stesse succedendo, so solo che è successo. Paolo, nessun editore lo accetterebbe mai. Devi metterla giù chiaramente, Paolo. Se sei andato in cielo, se sei tornato, dovresti saperlo come funziona. No? Dovresti sapere come funziona a questo punto. Credessi stato rapito nel terzo cielo in quel fatto lì, non so se era vero o no, può essere che stavo sognando e è passato così tanto tempo, sai, 14 anni, ma dice, comunque, vorrei lasciarvi con questa cosa qui, che probabilmente non è neanche interessante più di tanto, ma il versetto 5 dice, di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie cose, delle mie debolezze. Oh, amo questo, non è fantastico? Non è quello il problema, preferirei gloriarmi nelle mie infermità. Lasciate che vi parli delle vere credenziali di un apostolo, per evitare che mi esalti oltre misura grazie all'abbondanza delle rivelazioni. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezza, in ingiuria, in necessità, in persecuzione, in angustia, per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora cosa? Sono forte. Vedete il punto? Sapete cos'è che vuole Dio oggi? Sapete chi sono le vere star? Sapete chi sono le persone veramente spirituali? Le persone che lo manifestano con umiltà? Capite il punto? Lo sapete che Zaccaria ebbe una visione per iniziare quella notte in cui ebbe quelle visioni e passarono 2 anni prima che la voce di Dio gli parlasse di nuovo? E lo sapevate che ci sono molti profeti nell'Antico Testamento che sentirono la voce di Dio una volta sola in tutto il corso della loro vita? Quello fu solo quando ricevettero le loro profezie e mai più. Quello non è mai stato lo standard di vita di Dio. Paolo dice, la mia vita è debole, miserabile, disperata ed umile, e sono stato in miseria dal momento in cui sono venuto a Cristo fino a quando mi è stata tagliata la testa. Ero nella miseria, nell'infelicità, nell'umiltà, nella mitezza, ed in quello Dio si era e si è innalzato. Ora, quella è la vera spiritualità. E noi l'abbiamo rovinata. In Luca, capitolo 5, il nostro Signore sta parlando a Pietro, e nel versetto 8 dice, Simon Pietro lo vide, cadde a terra davanti a lui e disse, allontanati da me, perché io sono un peccatore, o Signore. E nel versetto 11 dice, abbandonarono tutto, e cosa? E lo seguirono. Sapete che tipo di persone vuole il Signore? Persone che dicano, allontanati da me, perché sono un peccatore. Non è vero? Allora lì il Signore dice, ehi, tu, quello è il tipo di persona che posso usare. Venne da Isaia, chiamò Isaia, ed Isaia disse, oh, sono io un uomo dalle labbra impure, fidati, non vuoi me. Ed è sempre stato così con i servitori scelti da Dio. Non ebbero mai una visione elevata del loro status, non si diedero mai un prezzo, si vedevano bassamente come impotenti peccatori deboli ed umili. Walter Chantry disse: nel nostro desiderio biblico di risveglio dobbiamo rifiutare di cercare qualsiasi esperienza che proponga di eliminare la nostra debolezza naturale. Dio non ha bisogno dei vostri talenti, della vostra saggezza, della vostra santità o della vostra forza, ma piuttosto di voi, nella vostra debolezza, che avete disperatamente bisogno della potenza e dello spirito delle vostre fatiche. Non è necessario che siate meravigliosamente trasformati da una seconda opera di grazia per essere degli strumenti adeguati per lo spirito di Dio. Il Signore si diletta ad innalzare la sua potenza di grazia usando strumenti deboli. La vera spiritualità è ricevere la parola, vivere in santità, manifestare umiltà. Ascoltatemi, nella Chiesa cristiana facciamo un po' di chiarezza, ok? La gente dirà: oh, da quando ho ricevuto questa esperienza sono felice, felicissimo, oh, sono arrivato spiritualmente parlando. Lasciate che vi mostri una cosa, ok? Concluderò con questo. Matteo capitolo 5. Giusto per darvi la parola direttamente alla bocca di Gesù, Matteo 5. E vedendo le folle, versetto 1, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui e gli aprì la porta, aperta la bocca, insegnava loro dicendo, vedete la parola beati lì? Queste sono le famose beatitudini. Conoscete un'altra parola sinonimo di beato? Felice. Volete vedere chi sono i felici? Felici sono i, cosa? I poveri in spirito. Versetto 4, felici sono quelli che sono afflitti. Versetto 5, felici sono i mansueti. Felici sono coloro che sono affamati ed assetati di giustizia. Felici sono i misericordiosi, felici sono i puri di cuore, felici sono coloro che si adoperano per la pace, felici sono coloro che sono cosa? Perseguitati per motivo di giustizia. Felici voi sarete quando gli uomini vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Chi sono veramente le persone felici? Oh, ve lo dico io chi sono. Sono le persone umili? Chi sono le persone umili? Sono le persone sante. Chi sono le persone sante? Sono quelle che ascoltano ed obbediscono alla parola di Dio. Ed in sintesi, sono le persone spirituali. E si è detto, miei cari, che c'è uno standard di verità e di vera spiritualità. E sono così addolorato nel mio cuore che quando accettiamo uno standard contraffatto diventiamo poveri perché perdiamo quello vero. Miei cari, non ricercate una qualche esperienza, non cercate visioni o rivelazioni, non cercate cose del genere, perseguite la santità e quella sarà sufficiente. Perseguite la santità, l'umiltà e Dio vi innalzerà al di là della vostra immaginazione. Padre nostro, ti ringraziamo per la comunione di questa mattina, per averci parlato precisamente e direttamente. E preghiamo, Padre, che ci possiamo dimenticare ciò che era da parte dell'uomo e che ricorderemo ai nostri cuori ciò che era da parte tua. E quindi ti chiediamo di benedire la parola nei nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.